Siamo allora alla fine del nostro percorso nella lettera di Paolo, la prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Leggiamo dal capitolo 5, versetti dal 12 fino alla fine. Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono proposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre gioiosi. Non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora, il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama. Ed egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Fratelli, l'Apostolo Paolo aveva un'aspirazione alta nei confronti della Chiesa cristiana. Nella sua visione la Chiesa è una comunità amata e scelta da Dio. L'abbiamo visto nel capitolo 1, versetti da 1 a 4. Ed è una comunità che manifesta questa chiamata da parte del Signore attraverso le virtù di fede, amore e speranza. È una comunità di questo tipo, potremmo dire che è una comunità centrata sul Vangelo. Da qui viene il titolo del sermone di quest'oggi. Perché il Vangelo è l'origine, la fonte della vita della Chiesa ed è anche il mezzo attraverso il quale la Chiesa adesso continua a crescere. La Chiesa stessa viene formata ed edificata. Una delle immagini che il Nuovo Testamento usa per descrivere la Chiesa è quello del corpo, è quello della famiglia, dove ci sono queste relazioni reciproche che hanno un grosso peso, che impattano la vita degli uni nei confronti degli altri. E se ci riflettiamo nel brano che noi abbiamo appena letto, per ben 5 volte viene ripetuta la parola fratelli. La troviamo nel versetto 12, nel versetto 14, nel versetto 25, 26 e 28. La Filadelfia, cioè l'amore e l'attenzione reciproca degli uni per gli altri, è quello un po' che condiziona questa seconda parte del capitolo 5 della lettera ai Tessalonicesi. Paolo ha già parlato di questo argomento. Paolo ha già parlato di che cosa? Ha già parlato dell'amarsi gli uni e gli altri. Come? Con Filadelfia, cioè con amore fraterno. Capitolo 4, versetti 9 e 10. Aveva già parlato di confortarsi gli uni e gli altri. Capitolo 4, versetto 18. Di incoraggiarsi ed edificarsi gli uni e gli altri con queste parole, se vi ricordate, quando abbiamo parlato del giorno del giudizio. Capitolo 5, versetto 11. E adesso ci dà delle istruzioni più dettagliate, ancora più approfondite riguardo a questo amarsi gli uni e gli altri. E lo fa guardando la responsabilità che hanno i credenti in 3 ambiti particolari. Noi toccheremo oggi 3 ambiti. Il primo è la responsabilità della congregazione, della comunità, nei confronti dei suoi leader. Poi parleremo della responsabilità della Chiesa, della congregazione, degli uni verso gli altri. E poi la responsabilità della congregazione, della comunità, verso Dio e lo Spirito Santo. Questi sono i 3 punti. In primo luogo Paolo parla della responsabilità della Chiesa nei confronti dei responsabili, dei pastori. Versetti 12 e 13. Storicamente, la Chiesa cristiana ha oscillato sempre fra 2 opposti. Quello del clericalismo e quello dell'anticlericalismo. Che cosa sono? Il clericalismo è quella situazione in cui tutto è nelle mani del clero, cioè delle guide, dei leader, dei responsabili. Ed è tutto accentrato nella Romagna al punto che non c'è alcuno spazio nella comunità cristiana per gli uomini e le donne talentuose, dotate da parte di Dio, di moltiplicare, di far fiorire il dono che queste persone hanno ricevuto. Tutto deve passare attraverso il ministero della leadership di pochi leader, o forse addirittura uno solo leader all'interno della comunità. Questo è il clericalismo. Dall'altra parte c'è la reazione a questa situazione, che è quella dell'anticlericalismo, una posizione che nasce un po' dall'idea che ha Paolo del concetto di chiesa come corpo. Siccome noi siamo un corpo, e in ogni corpo ci sono tante membra, e tutte le membra hanno una loro funzione, non c'è un membro che può dire all'altro tu sei più importante di me e quindi non hai diritto di esistere. Tutti hanno diritto di esistere, ma il punto è che questa analogia che Paolo usa della Chiesa come corpo viene stiracchiata al punto tale da arrivare a pensare che allora non c'è bisogno di alcuna leadership. Si arrivano a sentire affermazioni del tipo sarebbe meglio se nella comunità non ci fossero dei leader. Sarebbe meglio. E ci sono alcune comunità che sono improntate a questo stile. Non c'è una leadership, o quantomeno non c'è una leadership riconosciuta. Il punto è che nel Nuovo Testamento il nostro sommo pastore, Gesù Cristo, ha appuntato, ha designato, ha istituito dei pastori sotto di lui per poter prendersi cura del suo gregge. Noi sappiamo, ad esempio, nella lettera degli Atti, al capitolo 20, che nella comunità specifica di Tessalonica c'erano dei leader. Luca cita i nomi di Aristarco e di Secondo, che erano i referenti, i pastori, se vogliamo, di questa comunità. Non sappiamo però che cosa avesse motivato Paolo a scrivere questi versetti 12 e 13. Non sappiamo, cioè, se c'era stata una certa insofferenza da parte della comunità nei confronti della propria leadership, al punto da, come dire, non sottomettersi più a questi, o se c'erano stati dei comportamenti maldestri e autocratici, cioè dispotici, da parte dei leader, che avevano suscitato una certa irritabilità da parte del corpo. Non sappiamo quale delle due situazioni era, se c'erano un corpo insofferente verso i leader o dei leader un po' difficili con i quali trattare. Difatti però Paolo dice, non è questa la soluzione, non è questa la condizione. I leader non dovrebbero essere lì per monopolizzare i ministeri, ma si dice l'apostolo dovrebbe essere lì per poterli moltiplicare. E Paolo usa delle espressioni per descrivere il lavoro del leader che sono molto forti e che dovrebbero far riflettere tutti noi o chiunque di noi aspiri a determinate posizioni. Paolo parla nel versetto 12 di coloro che si affaticano in mezzo a voi. Il ministero pastorale non è l'occupazione della domenica mattina dalle 10:30 alle 11:15 a farla lunga. Non è questo, non è quantomeno solo questo. Che si tratti di uno studio, che si tratti della preparazione per una predicazione, che si tratti della visita di un ammalato, di una consulenza, di istruire qualcuno per il battesimo o per il matrimonio, di intercedere per qualcuno. Il pastorato comporta fatica. E il verbo che Paolo usa qui, che si affaticano, è proprio un verbo che ha una forte connotazione materiale. Si parlava dell'occupazione materiale delle persone, cioè coloro che faticavano con i propri muscoli, con le proprie braccia. Non è una passeggiata il lavoro di leadership. E Paolo dice, queste persone che si affaticano in mezzo a voi sono preposti nel Signore. È vero, il ministero deve essere in primo luogo segnato da sottomissione. Noi siamo per servire il gregge. Noi siamo per servire il popolo. Il leader serve il popolo. Ma tuttavia nella parola stessa leadership, autorità, c'è questa, come dire, profilo di guida, preposti dall'idea di mettersi in testa, andare avanti, e nel tempo assunto i connotati di proteggere, di curare. La gestione, in qualche modo, è un elemento imprescindibile della leadership. Non ci può essere una leadership, come dire, in cui poi alla fine tutti fanno quello che vogliono. deve esserci una funzione di indirizzo, una funzione di guida. Però, come giustamente dice l'Apostolo Paolo, sono preposte nel Signore. E Dio stesso, in Cristo, ci ha dato un esempio molto chiaro di cosa significa essere guida, di essere leader. Gesù lo è stato. Chi di noi potrebbe dire che Gesù non è stato un leader? Ma lo è stato secondo un canone molto diverso di quelli che sono i leader che noi conosciamo quest'oggi. Non è stata la sua una figura impositiva, non è stata una figura oppressiva, ma ha fatto in modo che altri potessero sbocciare. E questa è la funzione della leadership all'interno della comunità. E questi leader che sono lì, che si affaticano, che sono preposti in mezzo a voi, vi istruiscono, dice l'Apostolo Paolo. Il greco ha un connotato molto etico in questa parola. Cioè queste sono le persone designate da Dio per avvertire dei cattivi comportamenti, delle loro conseguenze, e se necessario disciplinare laddove si sta sbagliando. Certo, la leadership non può essere semplicemente ridotta a un manganello, semplicemente parole dure per quando si sta sbagliando. C'è anche questa dimensione, ma c'è anche la dimensione dell'istruire, cioè dell'incoraggiamento. E queste attività, entrambe queste attività, insegnamento ed incoraggiamento, ammonimento e disciplina, fanno parte della leadership e della responsabilità del pastore. Ma allora, se questo è, come dire, il quadro, il dipinto della leadership all'interno della comunità, quale deve essere il rapporto della comunità nei confronti dei propri responsabili? Paolo lo dice. Né disprezzo, come se non servissero a nulla, come se si potesse fare a meno di loro, e nemmeno una riverenza tale, una sottomissione tale, da immaginarli come una sorta di papa della comunità locale. Nell'uno né l'altro, né disprezzo e né sottomissione cieca. Paolo parla invece di riguardo, di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Ed è questa combinazione, ed è questo equilibrio fra, come dire, sottomissione e confronto che crea le condizioni e il presupposto per la pace all'interno della comunità cristiana. In molte chiese spesso si arriva ai ferri corti nei confronti della propria leadership e spesso questo impedisce la vita stessa della Chiesa, oltre che a danneggiare l'immagine pubblica della comunità nei confronti della società che la circonda. Quanto brutte sono queste situazioni. Invece l'Apostolo Paolo si dice che è benedetta dal Signore e in essa regna la pace, laddove c'è questo reciproco riconoscimento dei doni e dei talenti che Dio ha dato al suo popolo, leader e non leader, dove ciascuno esercita la propria vocazione con diligenza, umiltà e rispettando quello che Dio ha fatto nella vita dell'altro. Questa è la visione armoniosa del corpo, non un corpo in cui una parte dice sei superfluo perché tutti siamo di pari grado, ma dove vengono riconosciute le diversità e vengono valorizzate. Questa è la funzione, questa è la responsabilità della congregazione, della Chiesa tutta nei confronti della propria guida. Questa è la caratteristica di una Chiesa centrata sul Vangelo riguardo alla leadership. Ma non solo. Ai tempi, faccio una nota storica, ai tempi in cui si stava scrivendo, l'Apostolo Paolo stava scrivendo, le persone venivano scelte non tanto per i loro doni o per i loro talenti, ma per le qualifiche o i titoli che essi avevano, se potevano essere in grado, come dire, di essere qualificati ad una determinata posizione, soprattutto se il loro status sociale o finanziario lo permetteva. E da questo punto di vista le indicazioni di Paolo nel versetto 12 sono rivoluzionarie per la cultura del tempo, perché Paolo dice i leader non fanno un certo lavoro perché sono stati nominati leader, ma sono stati riconosciuti come leader in base al lavoro che già facevano. Cioè c'è un capovolgimento della condizione, non è che tu sei leader nella comunità locale perché qualcuno, anche forse contro la tua volontà, ti ha imposto qualcun altro come leader. No, tu comunità locale lo stai riconoscendo perché hai visto nel suo lavoro un lavoro da leadership. E questo, fratelli, avrebbe potuto creare forti tensioni in seno alla comunità del tempo, dove appunto si accedeva a determinate posizioni sulla base del proprio status, della propria condizione sociale, della propria condizione finanziaria. Pensate quale scompiglio poteva nascere. Pensate solo a quello che stava succedendo nella chiesa a Corinto. Pensate dove c'erano delle divisioni all'interno della leadership, dove ognuno incominciava a avere il proprio partito. Io sono di Paolo, piuttosto che io sono di Cefa, piuttosto che io sono di Apollo. Niente del genere. Laddove ci sono queste cose, non regna la pace e non è una comunità segnata dal Vangelo. Ma una comunità segnata dal Vangelo è anche una comunità che ha delle responsabilità degli uni verso gli altri. E nei versetti 14 e 15 l'Apostolo Paolo inizia proprio con queste parole: vi esortiamo fratelli. Chi sono questi fratelli che Paolo sta esortando ad avere un certo atteggiamento nei confronti degli altri, di tutti? Sono forse solamente i leader? Come dire, vi esortiamo leader a non perdere di vista l'incarico, la responsabilità propria della vostra funzione? No. Paolo non sta parlando ai leader come se questi avessero smarrito la bussola. Paolo qui sta parlando a tutta la comunità e dice: voi comunità avete una responsabilità nei confronti di tutta la comunità. Non è una responsabilità di alcuni nei confronti di alcuni altri, no? E l'Apostolo Paolo dice: guardate che, prestate attenzione che, mettete mente che affinché nessuno rimanga privo della cura e dell'attenzione reciproca. Noi siamo un discreto numero. Pensate che io, Pippo o chi altri possa avere la capacità di seguire in modo adeguato tutti? No. È la persona che ti sta accanto la prima che deve prendersi cura di te stesso. E sei tu la prima persona che deve prendersi cura della persona che gli sta accanto. Non possiamo delegare la reciproca cura ad altri. Non possiamo delegarla. Non c'è permesso. E in cosa dovevano fare attenzione i Tessalonicesi? Paolo dice che devono fare attenzione a tre particolari tipi di fratelli. Di fare attenzione, ammonire i disordinati, questi sono gli atactoi, quelli di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, qualche mese fa, cioè quelli che avevano un rapporto un po' ambiguo con il lavoro, potremmo dire i disoccupati per scelta, quelli che avevano difficoltà a confrontarsi con l'attività materiale. E Paolo dice: state attenti nei confronti di questi, ammonite questi, ma anche confortate gli scoraggiati. Chi sono gli scoraggiati? Gli scoraggiati o deboli di cuore sono quelli che erano apprensivi, ansiosi riguardo alla sorte dei loro cari che erano morti prima della venuta del Signore e che loro stessi avevano qualcosa dentro che non gli metteva tranquillità nei confronti del giorno del Signore, di cui abbiamo parlato l'ultima volta. Questi sono gli scoraggiati. E poi c'erano sostenere i deboli. Qui il riferimento è a quelli che hanno difficoltà a controllare i loro impulsi, soprattutto impulsi di natura sessuale, di cui Paolo ha parlato nel capitolo 4, versetti 3 a 8. E il verbo che Paolo usa è quello di sostenere, ed è proprio l'immagine, quella di qualcuno che ti prende, ti fa da gruccia, ti fa da stampella per portarti avanti. Paolo usa questa immagine di come noi dovremmo relazionarci gli uni con gli altri, di sostenerci vicendevolmente. I disordinati, gli scoraggiati e i deboli sono quelli che John Stott chiama i figli problematici della famiglia di Dio. Ci sono nella famiglia, in tutte le famiglie umane, dei figli problematici, figli che hanno delle difficoltà, figli che non riesce a mettere in ordine, che sono sempre lì, glielo dici una volta e la prossima volta lo rifanno ancora. Ci sono. E allo stesso modo ci sono di questi figli all'interno della comunità cristiana, figli problematici. E l'Apostolo Paolo dice: non pensare che se tu in questo momento sei forte, sei esente dal poter diventare un figlio problematico, o un figlio difficoltoso, o un figlio che ha delle debolezze, perché potresti trovarti tu stesso in quella situazione. Paolo, il gigante della fede, in Secondo Corinzi usa queste parole: fratelli, non vogliamo che ignorate riguardo all'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati provati oltre le nostre forze, tanto da farci disperare perfino della vita. L'Apostolo Paolo era arrivato a un punto in cui dire: adesso tiro le cuoia, sono proprio al limite, Signore, non ce la faccio più. Ed era forte, eppure si è trovato in una situazione in cui adesso è debole e ha bisogno della cura e dell'attenzione dei propri fratelli in Cristo. Noi abbiamo bisogno degli uni degli altri. Paolo non conosceva la cosiddetta massa inerte. Non ci sono persone nella comunità, Gilda mi guarda strana, che stanno lì e fanno semplicemente peso, sperando sempre che siano gli altri a muoversi nei confronti di loro. Paolo non conosceva questa dimensione, non aveva studiato la relatività ancora. Per Paolo ognuno ha una responsabilità verso l'altro, la cura e l'incoraggiamento verso gli altri. E Paolo allora, visto che sappiamo queste cose, dice che noi dovremmo essere pazienti, o come si potrebbe meglio tradurre, molto pazienti verso tutti. Non solo pazienti, ma molto pazienti verso tutti. Ricordiamoci da dove veniamo, fratelli. Ricordiamoci che Dio è stato il primo a essere paziente nei nostri confronti. E questa predicazione ci giunge da Paolo, che era anche Saulo di Tarso. Che figlio problematico che è stato. Quanto difficile è stato il parto della conversione dell'Apostolo Paolo, una persona con in mano delle lettere per andare a perseguitare e uccidere i cristiani, che viene fermata in modo brusco sulla via di Damasco dal Signore con una folgorazione. Quanto paziente è stato Dio nei confronti di Paolo, e sapendo questo Paolo adesso ci dice: siate pazienti degli uni verso gli altri. E Paolo zoomma, non solo degli uni verso gli altri, ma verso tutti. Guardatevi che nessuno renda ad alcuno male per male. E qui il ritorno potrebbe essere a Romani 12, vi invito a leggerlo a casa, Romani 12, versetti dai 17 a 21, quando si parla di non mettere carboni sulla testa degli altri, ma dell'amarsi gli uni gli altri. Ed è un ricordo di quella che è la regola stessa che Gesù ci ha dato, la cosiddetta regola d'oro, sia nella forma negativa, non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te stesso, che nella forma positiva. Tutte le cose dunque che volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, poiché questa è la legge e i profeti. Fratelli, Gesù ci ha detto di non rendere pan per focacce. Se qualcuno ti persegue, se qualcuno ti prende qualcosa, dagli anche il resto, quello che non ti ha chiesto. Questa è l'istruzione che ha dato il Signore. Anzi, cercate sempre il bene di tutti, degli uni verso gli altri, il bene di tutti. E chissà se a questo punto Paolo non sta pensando a quelle persone che stavano infastidendo la comunità locale. Vi ricordo che Paolo, l'abbiamo visto nella prima predicazione, era dovuto fuggire nottetempo perché qualcuno aveva messo in subbuglio la popolazione nei confronti di questi predicatori, ed era dovuto fuggire dalla città durante la notte. E Paolo dice: avete riguardo nei confronti di tutti. E in questi tutti ci sono proprio quelli che, nel mentre lui scriveva queste cose, stavano perseguitando la comunità locale. Responsabilità verso i leader, responsabilità degli uni verso gli altri. Questi sono i segni di una Chiesa centrata sul Vangelo. Ma una Chiesa centrata sul Vangelo ha anche delle responsabilità nei confronti di Dio e dello Spirito. E nei versetti da 16 a 22 Paolo incomincia a cambiare la direzione del suo ragionamento da istruzioni nei confronti degli anziani, istruzioni nei confronti dei fratelli, a, se volete, istruzioni nei confronti di Dio e dello Spirito stesso. A prima lettura sembra che qui si parli non di adorazione, di tutt'altro che adorazione, o comunque di culto pubblico. Però ci sono degli elementi, se ci riflettete, che ci fanno pensare che Paolo ha in mente proprio il culto pubblico. Perché il culto pubblico è il momento che più definisce l'identità di una comunità. La nostra riunione domenicale è quella che più segna la nostra identità, di come gli altri ci vedono e di come noi stessi vediamo la nostra fede, vediamo la nostra confessione. E Paolo ha delle istruzioni. D'altronde, parla di profezia, parla di santo bacio. Pensate a profetizzare a qualcuno a distanza. Pensate a baciare a qualcuno a distanza. Parla nel versetto 27 di leggere questa epistola a tutti. Quindi significa che c'è un incontro, c'è una riunione comune, si sta parlando di un incontro comunitario. Stiamo parlando allora di culto, di servizio, di adorazione. Paolo ci dice che ci sono delle cose che devono caratterizzare il culto, gli incontri comunitari. Oggi c'è molta ricerca di spontaneità. E questa ricerca di spontaneità spesso trasforma i culti in riunioni prive di contenuto, di forma, al punto da diventare scialbi, noiosi, irriverenti e intellettualmente poco stimolanti. Questo spesso diventano i culti nella ricerca della spontaneità. Si loda ma non si sa che cosa. Si fa rumore ma non si sa perché. Si sta insieme ma c'è poco che ci unisce. C'è poco come che ci unisce come collante. È un errore pensare che la libertà è amata dallo Spirito, così come anche che lo Spirito è nemico della forma. È un errore pensare che lo Spirito ami la libertà al punto tale da essere un nemico della forma. Le due cose, fratelli, a mio avviso, per quello che capisco dalla Scrittura, devono andare insieme. D'altronde, l'uso dei salmi, di frammenti di confessione cristiana, di lettura di epistole all'interno dei culti per le testimonianze archeologiche e storiche che noi abbiamo, ci conferma che questa è la direzione. C'era l'uso di salmi nel culto, c'era l'uso di preghiere che venivano ispirate dalla Scrittura stessa, quindi c'era libertà, ma c'era anche forma. E Paolo ci dice quali sono gli ingredienti che dovrebbero esserci nel culto di una chiesa centrata sul Vangelo. Vediamoli questi ingredienti. Il primo ingrediente sembra essere quello della gioia. Versetto 16. Siate sempre gioiosi. Come leggere questo versetto? Essere sempre gioiosi o essere gioiosi nella fede in ogni tempo? Non so, a me sembra come se la gioia fosse un interruttore. Tac, tac, adesso c'è, adesso non c'è, sono al culto, alziamo la leva della gioia, quindi sono gioioso. Poi usciamo dalla porta, abbassiamo la leva della gioia perché le situazioni non sono per niente gioiose. Non mi sembra che sia questa la lettura. La lettura più corretta mi sembra che è quella di essere rallegratevi sempre nel Signore. Questo è il senso della gioia di cui parla l'Apostolo Paolo. Rallegratevi sempre nel Signore. In altre parole, Paolo non ci ordina di essere felici ad ogni costo, ma ci invita all'adorazione ad ogni costo, che è ben diverso. Ci sono culti imperdonabilmente cupi e noiosi. Cupi e noiosi. Anche se l'adorazione deve essere segnata da riverenza e umiltà, riverenza e umiltà, essa deve rimanere sempre una celebrazione di quello che Cristo ha fatto per noi, di quello che Dio ha fatto per noi in Cristo. Che allora benvengano tutti quegli strumenti che possono accompagnarci nella celebrazione e nella gioia, che benvenga il pianoforte, che benvenga gli strumenti ad arpa, che benvengano le trombe. Deve esserci gioia nella nostra adorazione, non perché togliamo la mente dalle situazioni che viviamo, ma perché il Signore ci invita a rallegrarci in Lui nonostante le situazioni. E il secondo ingrediente che deve esserci nel culto è che è quello della pregare sempre, della preghiera. Il discepolo viene definito da Gesù come nella parabola del giudice iniquo, come una persona che prega del continuo. E questo atteggiamento, sapete, quello del pregare nel continuo, deve riguardare non solo la nostra adorazione individuale, cioè quella quando ci chiudiamo nella cameretta e preghiamo per i fatti nostri, ma deve riguardare anche l'adorazione pubblica. D'altronde, cosa ci ha insegnato il Signore nel Sermone sul Monte? Padre nostro. E come facciamo a pregare una preghiera di questo tipo se non siamo insieme ad altri con i quali condividere questo Padre? Il nostro culto deve essere segnato dalla preghiera. Ci sono tantissime cose per cui possiamo pregare. Possiamo pregare per i membri della comunità, i presenti e i non presenti. Possiamo pregare per la Chiesa nel mondo. Possiamo pregare per i suoi leader. Possiamo pregare per una fedeltà alla rivelazione della parola di Dio. Possiamo pregare per la nostra santità, per la nostra unità, per la nostra missione, per la nostra nazione, per i nostri posti dove lavoriamo. Possiamo pregare per i popoli che sono ostili al Vangelo. Possiamo pregare per la pace, per la giustizia, per l'ambiente, per la cura del creato. Possiamo pregare per i poveri, per gli oppressi, per gli affamati, per i senza tetto, per gli emarginati. Ne abbiamo motivi di preghiera che possiamo condividere nel nostro culto. Ne abbiamo. E mi chiedo se poca della nostra capacità di impattare con l'evangelizzazione, con la nostra missione, la nostra comunità, non sia più dovuta alla nostra scarsa dedicazione alla preghiera che non a tutte le altre cose, a tutte le altre cause. Mi chiedo quanto siamo uomini e donne di preghiera. Poco. Io almeno mi vedo poco. Altro ingrediente. Rendete grazie in ogni circostanza. La riconoscenza dovrebbe segnare sempre il popolo di Dio. Il popolo di Dio dovrebbe avere sempre quelle parole del salmista: benedici anima mia il Signore, non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Il ringraziamento dovrebbe sempre segnare il nostro culto pubblico, così come la lode, così come la preghiera. Certamente noi non possiamo ringraziare Dio per ogni circostanza, comprese quelle infelici, comprese quelle che ci causano del male, comprese quelle dure, comprese dalla malattia forse. Ma noi possiamo ringraziare Dio in ogni condizione, qualunque essa sia. Perché? Perché questa è la volontà di Dio, come dice il versetto 18, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. A volte non ci sentiremo di lodare, a volte non ci sentiremo di pregare. A volte non ci sentiremo di ringraziare, perché le condizioni che viviamo ci fanno un nodo alla gola e non ci permettono queste cose. Però questa è l'indicazione, questo dobbiamo fare, ci dice la Scrittura, perché questa è la volontà di Cristo, di Dio in Cristo verso di voi. Quarta cosa, quarto ingrediente del nostro culto, l'ascolto della parola. Ora, non troviamo questo specifico ingrediente così come abbiamo visto gli altri, se abbiamo visto che Paolo ci dice di pregare, che ci dice di rendere grazie, non ci dice Paolo ascoltate la parola, non lo trovate scritto in modo chiaro, però ci sono delle indicazioni che è proprio questo. E le indicazioni ci vengono parlando dal tema della profezia, e parlando del fatto che Paolo invita la Chiesa a leggere la sua epistola a tutti i fratelli. Quindi si sta parlando di un messaggio che viene da Dio nei confronti verso il suo popolo. E riguardo la profezia, l'Apostolo Paolo dice non disprezzate le profezie. Qui c'è un comando chiaro da parte dell'Apostolo Paolo di ascoltare qualsiasi messaggio che proviene da Dio e non rifiutarlo. E non scartarlo senza averlo ascoltato o prima averlo testato. Non disprezzate, ci dice l'Apostolo Paolo. Nell'epoca post-Pentecoste, tutti noi abbiamo ricevuto lo Spirito del Signore. Tutti noi siamo stati battezzati nello Spirito e tutti noi, io direi, siamo potenzialmente dei profeti. Tutti noi siamo potenzialmente dei profeti. È però ben vero che all'interno della comunità primitiva c'erano delle persone riconosciute con qualità e caratteristiche specifiche di profeti. Ad esempio, nel libro degli Atti si parla di Agabo, di Giuda e Sila, delle quattro figlie di Filippo e di tante altre persone. Cioè, persone che venivano riconosciute in modo specifico e speciale come avere dei doni di profezia. Ai nostri giorni, molte chiese carismatiche e pentecostali credono che Dio dia una stessa misura, una stessa quantità, nella stessa modalità di come aveva fatto con la Chiesa primitiva, doni di questo tipo. Ora, la questione è molto controversa ed è molto dibattuta e io già ho 30 minuti che vi, come dire, mi sopportate, per cui non posso risolverla in 4:48. Però, secondo me, ci sono delle indicazioni che ci vengono dalla scrittura che possiamo utilizzare come binari, come linee guida per come valutare le cose, a mio avviso. E la prima cosa che mi sentirei di dire è proprio questa. Poiché affermiamo la supremazia e la sufficienza della scrittura, riconosciamo che c'è una importante differenza fra il tempo di Paolo e i nostri giorni. Allora, fratelli, noi disponiamo del canone completo, Antico e Vecchio Testamento, ed è completo questo canone. Noi non possiamo avere, non abbiamo oggi degli apostoli così come lo avevano, lo si aveva ai tempi della Chiesa primitiva. Non ci sono altri Paolo, non ci sono altri Pietro, altri Giovanni, ci sono solo quelli. E noi non abbiamo dei profeti allo stesso modo di come lo si avevano nel Vecchio Testamento o nel Nuovo per la composizione del canone. Paolo parla di loro, o meglio, dei loro scritti, come il fondamento degli apostoli e dei profeti, quel fondamento che è stato posto una volta per tutte e che noi non possiamo permetterci il lusso di manomettere con aggiunte, sottrazioni o integrazioni. Noi abbiamo un fondamento unico, quindi nel suo significato primario di apostolo e di profeta, cancelliamolo. Non esiste, non esiste. Ma detto questo però, dobbiamo dire un'altra cosa, dobbiamo fare un'altra precisazione, che c'è forse un significato secondario nell'uso del termine apostolo o profeta che noi possiamo ancora continuare a mantenere anche oggi. È indubbio che Dio ad alcune persone dà una capacità di comprensione e di applicazione della scrittura che altri non hanno. Cioè, non possiamo giocarci intorno. Io ho delle qualità che sono lontane da quelle di John Stott, migliaia di anni luce, per dire una persona molto nota. Non posso paragonarmi a lui. Dio ha dato una capacità di guardare alle cose di Dio molto più larga, molto più approfondita di quella che io ho. È indubbio che Dio dà a delle persone delle intuizioni, delle capacità di poter applicare in modo specifico la sua volontà per una situazione particolare, non solo quello che la scrittura dice in termini generali. La scrittura mi dice che mi posso sposare con un non credente. Sì, me lo dice, non c'è bisogno che ti profetizzi qualcuno che non devi sposarti con un non credente. Te lo dice la scrittura, ma se tu mi vai a dire ma chi mi devo sposare? Mi devo sposare A, B o C? E non lo so. Forse se qualcuno te lo rivela, è un profeta. Cioè, ci vuole un intuito particolare. E allora forse noi potremmo chiamare questi intuiti, queste intuizioni, le forme contemporanee di quelle che potrebbero essere la profezia o il dono di profeta all'interno della comunità. I più rigidi sostengono che basta. Tutto finito, tutto cancellato. Sono i cosiddetti cessazionisti. Non ci sono più rivelazioni, non ci sono più profeti, non c'è più nulla. A mio avviso, questa visione non è biblica. A mio avviso, questa visione non è biblica. Perché per Paolo, all'interno del culto, era normale che ci fossero di queste manifestazioni. E come ha detto Gordon Fee, un famoso biblista, nonostante il fatto che i doni dello Spirito possono essere abusati, la soluzione di Paolo agli abusi non è il comando del disuso, ma l'antidoto all'abuso è l'uso corretto. Non è che perché se io con la bicicletta vado sempre contro le macchine, vietiamo le biciclette. Calma, io ci vado a lavorare con la bicicletta e vado in ciclabile, ne faccio un uso corretto, non vado contro le macchine e non la guido ubriaco. La correzione all'abuso non è il disuso, ma l'uso corretto. E come possiamo allora usare correttamente questi doni, ammesso che ci siano? Ci sono dei test. Qui non li abbiamo. ma in altre parti della scrittura, facciamola lunga oggi, in altre parti della scrittura ci sono questi test, e questi test sono 5. Il primo test è quello della verità scritturale, come facevano i Bereani, vi ricordate, in Atti? Esaminate le scritture per vedere se le cose stavano così. Questo è il primo test. Esaminiamo le scritture se le cose stanno così. Il secondo test è quello della natura umano-divina di Gesù Cristo. Ogni spirito che riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto da Dio, e ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ha lo spirito dell'Anticristo. Quindi, natura umana e natura divina. Chiunque mette in discussione questa condizione di vero uomo e vero Dio è un Anticristo. Il terzo test è quello della salvezza solo per grazia. Paolo diceva, se qualcuno vi annuncia, quando anche fosse un angelo di luce, un Vangelo diverso da quello che noi vi abbiamo predicato ai Galati, sia anatema. Il terzo test è quello del Vangelo per grazia. Il quarto test è quello del carattere di questi presunti profeti. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono da voi con vesti di pecore, ma dentro sono dei lupi rapaci, e ancora li riconoscerete dai loro frutti, poiché si raccoglie forse dell'uva dalle spine o dei fichi dai rovi. Quindi c'è il carattere della persona che ti sta predicando. Stai attento a chi ti profetizza. Guarda il suo stile di vita. E il quinto test è quello dello scopo, dell'effetto. A motivo di che? A che pro queste profezie? Paolo ne dà un'indicazione, una cornice ben definita in 1 Corinzi 14. Esse servono per rafforzare, incoraggiare, confortare, cioè lavorano per il bene comune. Questi sono 5 test che noi possiamo applicare, e una volta applicati l'Apostolo Paolo ci dice: ritenete il bene e astenetevi da ogni specie di male. Ed è molto bello l'immagine che usa Paolo, perché Paolo per la parola bene, kalos, usa una parola che era quella di contraffatto. Esaminate il vero dal falso, e il termine che veniva usato per i cambiamoneti del tempo, che dovevano saper distinguere le 100.000 lire vere da quelle false. È come se avessero quella macchinetta, sapete quando andate nei negozi che vi testano se i 50 euro sono veri o fasulli? Noi dovremmo avere questa capacità di essere dei buoni cambiamonete del regno di Dio, la capacità di saper discernere le cose che ci vengono dette, se vengono dagli uomini o se vengono da Dio. Grunem, un altro teologo, fatte un po' queste premesse, ci dice allora che tre importanti linee guida di come rapportarci con la profezia. Ricordatevi, ci dice, che tutto quello che oggi viene detto in qualsiasi profezia non è la parola di Dio, ma è semplicemente parole umane su cose che Dio ha portato all'attenzione della nostra mente. Non sono parole di Dio, ma sono sentimenti, parole umane di cose che Dio ha portato all'attenzione alla nostra mente. La prima linea guida. La seconda linea. Assicuratevi di provare le profezie per valutare la loro coerenza con la scrittura. Terzo. Accertatevi di enfatizzare la scrittura come posto privilegiato per ascoltare la voce di Dio. Se tu vuoi sapere la volontà di Dio, non andare dal profeta A o dal profeta B, ma il consiglio più sano che tu puoi dare al tuo fratello per prendertene cura è dire: andiamo insieme alla parola del Signore, a quello che essa dice. Tutto questo eliminerebbe molta dell'attività subbiblica ed eretica che falsamente circola oggi in molte chiese. È però bello però come si comporta Paolo, eh? Perché adesso vi faccio notare il confronto come stride rispetto a un'altra cosa, rispetto sempre all'attenzione che una chiesa centrata sul Vangelo dovrebbe avere per la scrittura. Paolo dice, leggete il verso 27. Io vi scongiuro. E a questo punto Paolo passa dal plurale al singolare e probabilmente ha strappato di mano la penna all'amanuense per dire: sto scrivendo di mio pugno per sottolineare l'importanza di quello che dico. Ora, se riguardo alla profezia ci ha detto testate, riguardo a leggere le sue epistole, Paolo dice: io vi scongiuro. Non ci sta Paolo dicendo testate. Non ci sta dicendo mettetevi a leggere alcune pagine della scrittura e testatele e ritenete il bene dal falso. Paolo pone la propria attività, le proprie scritture, ad un livello superiore rispetto a quello di qualsiasi altra rivelazione. Io vi scongiuro, rispetto ad esse non c'è alcuna discrezionalità, non c'è discrezionalità. Tu devi e sei chiamato a fede e obbedienza ad esse. Il contrasto è lapidario, è molto forte. I Tessalonicesi dovevano valutare le profezie perché non tutti i profeti sono da Dio. Ma su quello che Paolo dice richiede fede e obbedienza, senza equivoci, senza fraintendimento. Puoi andare con assoluta certezza alle scritture, puoi dubitare della parola che qualcuno ti rivolge, ma delle scritture, per l'amor di Dio, ti scongiuro, abbine piena certezza, falle tue proprie. Ripensando un po' a tutto quello che è stato detto riguardo a questi temi, allora sono due gli elementi caratteristici di come dovrebbe essere il culto. Esso dovrebbe essere segnato da gioia nel Signore, preghiera e rendimento di grazia, e dall'altro lato dovrebbe essere segnato da un ascolto, da una sana lettura, da una esposizione ed applicazione della parola di Dio. Ed è questo quello che noi cerchiamo di fare, anche di come abbiamo strutturato i nostri culti. La nostra risposta a Dio e l'esposizione della scrittura. E queste due cose, il culto dovrebbe sempre oscillare fra questi due, diciamo, opposti di ascolto e risposta. Ascolto di quello che Dio ci dice nella sua parola, attraverso anche la profezia, se Lui vuole. E risposta nella preghiera, nell'intercessione, nel ringraziamento. Queste due cose. E queste due cose dovrebbero essere fatte nella consapevolezza della sovranità e della libertà dello Spirito. L'Apostolo Paolo scrive: non spegnete lo Spirito. A livello comunitario, a livello individuale, fratelli, non possiamo ridurre questo non spegnete lo Spirito a una scelta fra pentecostale sì, pentecostale no. Come se i pentecostali sono quelli che non spengono lo Spirito, mentre i non pentecostali sono quelli che sono sempre lì a soffocarlo, questo Spirito che ci dà quasi fastidio. Fratelli, non è così. Non è così banale. Lo Spirito Santo è luce e fuoco, e invece di spegnerlo esso dovrebbe bruciare e risplendere in noi. Dovremmo aspettarci che Dio ci parli con una voce contemporanea attraverso le antiche scritture e che noi possiamo rispondere in modo adeguato con la nostra vita, con la grazia, con la preghiera, con l'adorazione. Questo dovremmo aspettarci, che Dio ci parli in modo rilevante oggi con quelle antiche scritture date una volta per sempre. Il modo migliore per non spegnere lo Spirito è una flessibile combinazione di liturgia e spontaneità, tra forma e libertà. Ad alcuni di noi piace avere tutto sotto controllo, perché così eviti gli imprevisti, ma spesso ad avere tutto sotto controllo rischi di perdere questa spontaneità e di spegnere effettivamente lo Spirito. Carissimi, se il problema in molte chiese è quello del troppo controllo, il problema delle molte chiese, di tante molte altre chiese, è quella del poco discernimento, dove ci si ingoia di tutto, senza alcuna applicazione di questo comando che dà l'Apostolo Paolo di esaminare ogni cosa. Questo brano, a mio avviso, non è a favore dei pentecostali contro i non pentecostali, ma questo brano ci invita alla spontaneità e alla libertà, alla struttura e alla responsabilità, a coniugare queste due cose che sono difficili nella vita quotidiana. Ma questa è la sfida, mantenere vivo lo Spirito pur mantenendo la forma. Paolo conclude, e così voglio concludere anch'io, con una serie di richieste. Quello che ha presentato è una Chiesa che ha delle forti responsabilità, ha delle responsabilità, come abbiamo detto, nei confronti dei suoi leader, rispetto e amore, degli uni e degli altri, di cura reciproca e di incoraggiamento, e nei confronti di Dio, ascolto e risposta. Ed è grande quello che è la visione che l'Apostolo Paolo ha. E per questo egli conclude in questi, quasi con questa espressione del proprio cuore. Ora, l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. L'opera è grande, ma Dio può farla tutta. E questa sottolineatura di anima, corpo e spirito ci dà questa dimensione. Dio non lascia nulla fuori. E ancora, fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Il compito è arduo e difficile da mettere in pratica, ma è fedele Dio. E Dio è il fedele colui che può fare in modo che questo accada. E Paolo, nonostante la posizione dalla quale predica, dice: pregate anche per me, quale esempio di umiltà. Lui che in quel momento non ha bisogno, chiede, si mette nella condizione di bisogno e di dipendenza di questa comunità. E poi salutatevi con gli uni e gli altri, con un santo bacio. Il santo bacio può avere sfaccettature diverse nelle culture in cui ci troviamo. In alcune parti esso può coinvolgere l'uso delle mani, delle braccia, della bocca, delle guance, del naso. In alcune altre parti può essere semplicemente un oscillare andanti e indietro senza mai sfiorarsi. Quello però che è certo è che deve esserci, in una comunità segnata dal Vangelo, un'evidenza della reciproca accoglienza degli uni verso gli altri, e nessuno deve rimanerne fuori. Salutatevi con un santo bacio. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Paolo nel versetto 1 aveva iniziato con la grazia, e qui, al versetto 28 del capitolo 5, termina sempre con la grazia. Fratelli, noi iniziamo col Vangelo e andiamo avanti col Vangelo. Non ci lauriamo mai per passare ad una materia più approfondita. No, noi abbiamo cominciato con Dio e con la sua grazia per noi in Cristo, e continuiamo per la sua grazia sempre che ci dà in Cristo. La grazia del Signore sia con tutti noi. Inchiniamo il nostro capo. Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare per come tu ci hai accompagnato in questi mesi attraverso questa epistola. Signore, ti vogliamo ringraziare per quello che tu ci hai fatto vedere attraverso di essa. Signore, ti possiamo ringraziare che noi possiamo essere una chiesa che tu hai formato col tuo Vangelo e che tu adesso stai continuando a portare avanti con il tuo Vangelo. Signore, noi preghiamo che possiamo essere pienamente una comunità segnata da esso. Signore, che le nostre relazioni nei confronti delle persone che hanno funzioni di leadership, di guida, possano essere sane affinché la tua pace, affinché il tuo popolo possa vivere la tua pace. Signore, dacci apprezzamento reciproco degli uni per gli altri. Signore, fai in modo, Signore, che quello che tu hai dato a ciascuno di noi possa essere valorizzato per il bene comune. Signore, aiutaci, Signore, ad avere le giuste distanze, le giuste relazioni di come ci rapportiamo, per non per starci i piedi, Signore, per non, Signore, offenderci, ma per rendere onore e gloria al tuo nome. Signore, vogliamo pregarti, Signore, per le nostre relazioni reciproche. Signore, ti ringraziamo che tu ci hai portato nella tua famiglia. Signore, e quanti, Signore, di noi sono dei figli in molte circostanze problematici? Signore, quanti di noi siamo scoraggiati? Quanti di noi siamo, Signore, indisciplinati? Quanti di noi, Signore, abbiamo bisogno di correzione per dove ancora manchiamo e falliamo di praticare la tua parola? Signore, fa che tutti, gli uni e gli altri, possiamo avere attenzione e cura reciproca. Signore, fa che ciascuno di noi possa essere un sostegno e una stampella per la persona che gli sta accanto. Signore, aiutaci a non delegare. Signore, aiutaci a responsabilizzarci in prima persona. Signore, aiutaci, Signore, ad avere la giusta relazione nei tuoi confronti e nei confronti del tuo Santo Spirito. Signore, chiediamo, Signore, che tu possa mettere alto in noi l'aspirazione per il rispetto, l'obbedienza della tua parola. Signore, che essa possa essere sovrana e regnare in ogni ambito della nostra vita, che essa possa essere la bussola che ci dirige e che ci aiuta nell'esaminare, nel valutare. Signore, ti ringraziamo per i tuoi doni che non sono esauriti, Signore, che non sono terminati, ma noi preghiamo, Signore, che noi possiamo usarli nel modo corretto, per l'edificazione del tuo corpo, portando rispetto alla tua parola, riconoscendo Gesù Cristo per quale è, vero uomo e vero Dio, riconoscendo che il tuo Vangelo è sufficiente per la nostra grazia. Signore, aiutaci, Signore, a vivere in maniera equilibrata la forma come anche la libertà, la spontaneità come anche la responsabilità. Signore, sono tante le cose, Signore, in cui noi manchiamo, ma chiediamo, Signore, che Tu possa compiere pienamente la Tua opera, che tutto di noi possa essere trasformato, il nostro cuore, la nostra anima, il nostro corpo, il nostro spirito. Signore, Tu sei capace, perché Tu hai fatto le promesse e Tu sei il fedele. Signore, che la Tua grazia continui ancora a accompagnarci e a trasformare le nostre vite. Nel nome di Gesù, il sufficiente, noi Ti preghiamo. Amen.